Nelle letture di questi giorni sembra di vedere un contrasto tra la prima lettura e il Vangelo. A mio parere questo contrasto ci fa vedere benissimo non solo la resurrezione di Gesù, ma anche quella degli Apostoli. Sono passati dal non credere al credere, sono risorti. Se guardiamo tutti i 3 anni di vita pubblica, l'amore degli Apostoli verso Gesù era vero, era forte. Però era ancora un amore, noi diciamo umano, un amore, per dirlo forse in un modo più giusto, che passava ancora dal proprio pensiero, dal proprio modo di vedere, di capire. Era ancora tutto mischiato con quello che è lo spirito del mondo, con quello che è lo spirito di una società che classifica tutto, anche il modo di amare. Partiva dal loro pensiero, dalle loro conoscenze, partiva da quello che a loro sembrava giusto. Aspettavano il Messia, doveva liberare Israele, e cercavano di accompagnare con il loro amore Gesù a quello, ad essere il Salvatore umanamente. Dopo la resurrezione si è mosso qualcosa dentro di loro. Quell'amore è cambiato, si è trasformato. Si è trasformato e se vediamo al primo posto non hanno più messo il loro pensiero, la loro conoscenza, il proprio io direi, ma hanno messo quello che hanno ascoltato e hanno visto, come abbiamo sentito poi nella prima lettura con franchezza. Hanno detto che sia meglio obbedire a voi o a Dio, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e toccato. Io è qui che dico, quando parlo anche, diciamo, morire a noi stessi. Ecco, per me in questo passaggio gli Apostoli sono morti a se stessi, al proprio io. È facile che scatti dentro di noi perché ci hanno messo 3 anni. Vivevano con lui, gli sono stati vicini, lo hanno ascoltato, toccato. Come mai ci hanno messo 3 anni a cambiare il loro pensiero? Però guardate che anche noi in questo tempo abbiamo grazie su grazie alla pari degli Apostoli. Abbiamo l'Eucarestia, abbiamo i sacramenti. Abbiamo tantissimi strumenti che parlano di questo tempo, che parlano di Lui. Però anche ai tempi nostri, come ai tempi degli Apostoli, c'è il pensiero del mondo. E quel pensiero imprigiona sempre il pensiero di Dio. Abbiamo sentito i farisei, i dottori della legge, hanno riconosciuto che gli Apostoli avevano fatto un miracolo. Li hanno riconosciuti come quelli che stavano con Gesù. Però invece che interrogarsi e fare uno scatto, invece di lasciare libero Dio di agire dentro di loro, perché questo per loro era un'altra possibilità che Dio dava per un cambiamento, invece non hanno inquadrato: se li lasciamo fare, tutti crederanno a loro. Se li lasciamo fare, noi non serviremo più. Se li lasciamo fare, non è la cosa giusta. E allora gli impongono di tacere. Allora io dico che gli Apostoli sono un esempio fuori dubbio di santità, di tutto quello che volete. Però se lo guardiamo più a fondo, sono proprio l'esempio di che cosa può fare Dio in uomini, donne, che lasciano libero lo Spirito Santo. Che cosa può fare Dio quando un uomo lo cerca sinceramente? Perché questo scatto che è avvenuto in loro è perché Dio a un certo punto è intervenuto. Dove non può l'uomo, interviene lui e apre. Però deve esserci quella disponibilità a morire. Allora poi è un intervento di Dio. Nessuno di noi può risorgere senza l'intervento dello Spirito Santo. Può cambiare il pensiero, può allargare lo sguardo. Però se lo desidera e si mette disponibile a incontrare la vita con la maiuscola, la vita gli viene incontro. Per me gli apostoli sono l'esempio di questo. Nel Vangelo li abbiamo visti che facevano fatica a credere a Maria Maddalena, fatica a credere ai discepoli di Emmaus. E poi c'è stato questo scatto. Hanno lasciato tutta lo vecchio israelita e hanno assunto l'uomo nuovo, l'uomo vecchio che muore, l'uomo nuovo che nasce. Quando dico questo passaggio che avviene in tutti quanti lo desiderano, non dico che poi si entra nella propria pienezza. Poi ci vuole tutto il tempo della vita, tutte le prove, tutte le varie situazioni per arrivare a essere quelle creature che entreranno nella creazione nuova. Così è stato per gli apostoli. Ma dopo che ha fatto quel passaggio non si torna più indietro. Dopo che si è davvero abbracciato totalmente il pensiero di Dio, lo si desidera, tutto concorre al bene per arrivare ad assumerlo completamente. Non si torna più indietro. Si sbaglierà ancora, si peccherà ancora, si cadrà ancora, ma non si torna più indietro. È come se il dubbio venisse lasciato fuori. Qui c'è quella differenza tra la tentazione e la prova, di cui abbiamo già parlato. Questa domanda che si sono fatti Pietro e Giovanni, è più giusto ascoltare Dio, obbedire a Dio o agli uomini? Io penso che ci troviamo tutti davanti a questa domanda. Tutti. Più di una volta nella vita. È più giusto ascoltare gli impulsi di Dio che ci parla, oppure il ragionamento umano che poi ci mette davanti tante ragioni giuste, umane però. Penso che ognuno di noi ha fatto questo passaggio, perché Dio parla a tutti. Ai tempi che viviamo noi è sempre più chiaro che chi si impegna per rispondere a ciò che sente dentro, a ciò che Dio gli chiede, spesso è considerato un fanatico. A volte addirittura pazzo, e comunque quanti sono attorno a lui cercano sempre di persuaderlo a quest'idea di essere tutto di Dio, di voler mettere Dio al primo posto, di fare ciò che Dio le suscita, persuaderlo usando ragioni umane, usando spesso anche la parola di Dio. Figurati se Dio vuole questo, figurati se Dio vuole quello. Figurati se Dio vorrebbe così. Si mette in bocca a Dio. Mettendo al primo posto tante ragioni umane, guardate che era lo stesso metodo che ha fatto il Sinedrio quando ha accusato Gesù e quando poi in seguito ha accusato gli apostoli. Se voi ascoltate bene tutta la passione, che erano solo che ragioni umane. Non avevano niente come dottrina contro Gesù, ragioni umane. Ha detto che distruggerà questo tempio, ha parlato male di questo, ha detto di quello. Se vogliamo avere un esempio di queste ragioni umane che bloccano Dio, io penso che guardare alle apparizioni mariane è evidentissimo. Maria Santissima che appare ci viene a chiedere qualcosa, che ci indica una strada, e invece parte tutto un ragionamento che vuole andare a bloccare ciò che Maria ha detto, vuole andare a incastrare, vuole spezzettare, e così fa con tanti strumenti che hanno parlato in questi tempi. Strumenti imperfetti, strumenti che non hanno detto santa dottrina, non sono andati certo a cambiare i dogmi di fede, ci mancherebbe, però tutti eliminati per ragioni umane, per interessi umani. Allora io dico a me, dico a voi, non freniamo gli impulsi di Dio, perché chi ce li mettiamo siamo noi. Come riconoscerli? Perché anche qui subito vi diranno, e se non è da Dio, se è un impulso che non è da Dio? Io dico, gli impulsi quando sono da Dio sono sempre per la vita, aprono sempre, non sono mai contro qualcuno. Gli impulsi di Dio promuovono tutti, aprono certo a una novità, questo sì, non puoi legarli al passato, legarli a qualcosa che già conosci, spesso ti portano oltre, però tu riconosci dentro, perché come figli di Dio lo abbiamo, cosa è giusto e cosa è sbagliato, al di là delle ragioni umane. A chi toccherebbe fare discernimento sugli impulsi di Dio dovrebbe farlo nello spirito e non umanamente. Dovrebbe farlo chi è chiamato a questo, digiunando, pregando, stando in ginocchio, ore e ore, ascoltando lui cosa gli dice Dio, e poi può giudicare cosa ha detto un altro. Non si possono capire gli impulsi di Dio col ragionamento umano, sennò non sarebbero di Dio. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Se voi li guardate, quali veri impulsi di Dio non accusano mai nessuno, neanche chi davvero ha sbagliato. Se guardate nel sottile, non accusano neanche Lucifero di per sé, dicono chi è il male, dicono cosa, ma non è che lo condannano. Gli impulsi di Dio non cercano mai gli scontri, anche se poi spessissimo chi ha questi impulsi vive degli scontri, ma non è lui che li procura. Sono quelli che vanno contro di lui, e neanche contro quelli lui reagisce, ci passa in mezzo, li eleva, li sopporta, però non può evitare di dire con franchezza quello che ha visto e quello che ha sentito, perché se è un impulso di Dio non accusi chi ti colpevolizza, chi ti attacca, ma tu devi andare diritto. Gli impulsi di Dio vogliono sempre il sommo bene, quindi certo, cercano sempre le cose di lassù, cercano la vita eterna, cercano di valorizzare l'uomo come figlio di Dio, non tanto che si realizzi umanamente facendo grandi opere, quelle possono essere una conseguenza di uno che si realizza come figlio di Dio, ma in genere sono sempre anche molto semplici, semplicissimi. Chi riceve questi impulsi tocca poi a lui entrare in quella semplicità ed essere pronto attraverso la franchezza, come hanno fatto gli apostoli, che con quella franchezza sono diventati coloro che hanno risvegliato tantissimi uomini, continueremo a sentirlo negli Atti degli Apostoli, 2000, 5000 si fanno battezzare. e dicevano parole molto semplici, è risorto. Allora penso che anche noi, se vogliamo rispondere a questi impulsi con la nostra franchezza, semplicità, con la nostra fede, dobbiamo restare umili, sereni, gioiosi, e attraverso gli strumenti che Dio ci ha dato, il più grande è la Santa Messa, presentare l'umanità, presentare gli ultimi, i piccoli, pregare per i nemici, pregare per chi ci perseguita e andare avanti, lasciando Dio libero. E Maria Santissima ci guidi in questo percorso, ci aiuti a vivere come è vissuta lei, in quella fede, in quell'amore verso tutti e con quello sguardo che sa guardare sempre oltre, che non si abbassa mai a guardare le cose della terra, a guardare chi ti attacca, a guardare chi non crede, ma che prova a credere per tutti. Benedica noi, benedica tutti i piccoli, gli ultimi, tutte queste situazioni difficili in cui versa la terra, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.